Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera vedremo insieme alcuni versetti andando avanti con il libro di Colossesi. In modo specifico parleremo di un tema che è presente nella Bibbia anche in altre parti ed è un tema anche molto caro all'Apostolo Paolo, ovvero la sofferenza. Però non parleremo della sofferenza in generale, non parleremo della sofferenza per la perdita di un caro o per la sofferenza per la perdita del lavoro, ma invece parleremo della sofferenza per il progresso del Regno di Dio. Una sofferenza con un obiettivo verso l'esterno, con una sofferenza altruistica. E quindi, più nello specifico, questa sera vedremo insieme cinque caratteristiche dell'apostolato o del servizio cristiano, che sono la sofferenza dell'apostolo, l'origine dell'incarico dell'apostolo, il messaggio dell'apostolo, il ministero dell'apostolo, la sorgente della forza dell'apostolo. Così leggiamo insieme da Colossesi capitolo 1, versetto 24, fino al capitolo 2, versetto 3, dove dice: ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, affinché i loro cuori siano incoraggiati e, uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Fin qui la parola di Dio. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per questa serata, grazie perché abbiamo modo di essere di nuovo riuniti davanti alla tua parola e ti preghiamo che veramente il tuo spirito possa parlarci e insegnarci sempre di più chi tu sei. Trasformaci tua immagine di Cristo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il primo punto che vedremo questa sera è appunto la sofferenza dell'Apostolo. Infatti vediamo che il brano inizia con Paolo che afferma di essere lieto di soffrire per voi, dice. La parola lieto, dall'originale, intende e comprende amore e gioia. Un amore e una gioia che Paolo aveva verso dei destinatari, che adesso andremo a vedere chi sono, a tal punto da essere lieto di soffrire per loro. Il soffrire, questo termine, implica sia sofferenze fisiche che emotive. E vediamo che qui Paolo afferma di essere disposto, di essere lieto di soffrire per gli altri, perché la sofferenza che Paolo stava subendo, giusto un po' di contesto, ricordiamoci, Paolo si trova in prigione ed Epafra va a trovarlo, e il motivo per la quale soffriva fisicamente la persecuzione e la carcerazione avevano a che fare con gli altri. Si trattava di una sofferenza altruistica perché erano causate dal fatto che Paolo portava il messaggio della salvezza agli altri. Paolo era già salvo, ma soffriva la persecuzione e l'incarcerazione perché voleva portare per amore il messaggio della salvezza in Cristo anche agli altri. Era lieto di sostenere un arduo combattimento, come lo definisce il versetto 1 del capitolo 2. Arduo che implica duro, e combattimento che viene dal greco agon, da cui abbiamo il termine agonia. Quindi implica qualcosa di molto profondo e anche emotivo. Ed era disposto a soffrire, a condurre questo arduo combattimento per dei destinatari, che appunto qui nel versetto 1 li identifica. Dice: per voi colossesi, per quelli di Laodicea, e per tutti quelli che non mi hanno mai visto. Che grande cuore che ha Paolo, non è vero? un cuore pronto a soffrire per delle persone che neanche lo conoscono, che magari hanno sentito parlare di lui e che lui non conosce e che non ha neanche mai visto. E tu invece saresti disposto a soffrire per qualcuno? Saresti disposto a soffrire per una buona causa? Oppure sei molto più concentrato su te stesso, sulle tue necessità, sui tuoi bisogni, sui tuoi desideri? Banalmente, se ti trovi in treno, lasci il tuo posto a una persona più anziana che è entrata in treno o te lo tieni perché vuoi stare più comodo? C'è una partita di calcio, gioca la squadra del tuo cuore, mega tifoso. Sei disposto a rinunciare a quella partita per andare al culto in chiesa o è la chiesa che si deve adeguare ai tuoi desideri e alle tue passioni? E parlando dei propri fratelli e sorelle, sei disposto a soffrire per loro? Questa sofferenza di cui parla Paolo non parla solo appunto di sofferenza fisica, ma anche di soffrire in preghiera. Capitolo 4, versetto 12, dice che Epafra lotta per voi nelle sue preghiere. Quindi questo arduo combattimento che Paolo sostiene non sta parlando solo del combattimento per l'incarcerazione e per la sopravvivenza, ma anche un combattimento in preghiera. E quindi, ritornando a noi, sei disposto a soffrire anche in preghiera per i tuoi fratelli e le tue sorelle? A soffrire in preghiera per chi vive nel peccato e sembra non importarsene? Per chi sta affrontando una malattia? Per chi sta affrontando sfide familiari? Oppure preghi solo per i tuoi bisogni, per la tua famiglia? Vediamo che Paolo è lieto di soffrire per loro e poi continua il verso dicendo che quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compie nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Aspetta un attimo, rileggo, forse ho letto male. Quel che manca alle afflizioni di Cristo. Cosa significa che l'opera di Cristo è incompleta? Cosa sta dicendo qui? Manca qualcosa a ciò che ha compiuto Cristo? È questo ciò che sta insegnando Paolo? Beh, se guardiamo un attimo meglio il contesto, vediamo che questo passo che stiamo leggendo adesso è successivo a 11 versetti in cui elogia la persona di Cristo e l'opera compiuta da lui. Elogia l'opera di riconciliazione degli stranieri con Dio per mezzo della sua morte. Paolo non aveva dubbi sulla sufficienza del sacrificio di Cristo. E allora di cosa sta parlando qui quel che manca alle afflizioni di Cristo? Beh, sicuramente dal momento che Cristo, dopo la sua morte, è risorto ed è asceso in cielo e siede alla destra del Padre e regna, questo mondo che è nemico di Dio non lo può più perseguitare. E allora ecco che sposta l'attenzione, l'odio, la persecuzione contro coloro che invece portano avanti il messaggio di Cristo, verso coloro che vivono il messaggio di Cristo, tra i quali c'è anche Paolo. Ecco perché soffriva, per l'inimicizia del mondo verso Dio, verso Cristo. Quindi qui sta parlando delle sofferenze del cristiano, sofferenze che riguardano la Chiesa in ogni generazione, ogni secolo, anche me e te, che siamo qui in questa stanza oggi. E vediamo che è disposto a soffrire queste afflizioni a favore del suo corpo, ovvero del corpo di Cristo, qui sta parlando di Cristo, che è la Chiesa. Riesci a vedere che alto valore che aveva la Chiesa per Dio. Riesci a vedere quanto è preziosa la Chiesa per Dio. Cosa è stato disposto a fare per la sua Chiesa. E allora sorge spontanea la domanda: e noi cosa ne stiamo facendo invece della sua Chiesa? Che valore gli diamo? Come la trattiamo? Che il Signore veramente ci perdoni per il modo in cui la calpestiamo e la disonoriamo attraverso i nostri atteggiamenti sbagliati, attraverso il nostro peccato, attraverso le liti, le divisioni, le fazioni, le eresie, la calunnia. La Chiesa, fratelli e sorelle, non è solo l'aggregazione di un gruppo di persone per qualche motivo, ma è qualcosa di molto più valoroso, è qualcosa di molto più prezioso, è il corpo di Cristo, o come dice Efesini 5, la sposa di Cristo. Così Paolo va avanti affermando di essere diventato servitore della Chiesa, e il termine utilizzato qui è diaconos. Noi conosciamo molto bene il termine diacono, che è la traduzione italiana, e quindi implica un servizio, servitore appunto, come è stato tradotto in questo passo. Ed è la stessa parola utilizzata in Marco 10,43, dove dice: ma non è così tra di voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. O in Romani 15,8, dove dice: infatti io dico che Cristo è diventato servitore di circoncisa e dimostrazione, eccetera. O Romani 16,1, vi raccomando Febbe, nostra sorella, che è diaconessa. Quindi, primo punto, vediamo che Paolo è disposto a soffrire per la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Arriviamo al secondo punto, ovvero l'origine dell'incarico dell'Apostolo. Infatti dice di essere diventato servitore secondo l'incarico che Dio gli ha dato per voi. Così vediamo che l'incarico che Paolo ha, l'origine del suo apostolato, non è dovuto a un tiro di dadi, a un'estrazione vincente, o neanche a una votazione democratica, ma l'origine del suo apostolato è divino, è da Dio, viene da Dio stesso. Ed era molto importante per Paolo ribadire questo concetto, dal momento che a Colosse erano arrivati falsi dottori con false dottrine che confondevano i credenti. Così Paolo ribadisce l'origine divina del suo incarico, del suo apostolato, per dare valore agli insegnamenti che stava per dare, affinché i colossesi potessero ritornare nella sana dottrina ed essere protetti dalle false dottrine. Così mette subito in chiaro l'origine divina del suo apostolato. Si prende l'autorità che Dio gli ha dato verso di loro, un ruolo di servizio e non di dominio, come abbiamo visto prima con la parola diacono. E possiamo vedere l'origine di questo mandato in passi come Atti 9, 15 e 16, dove dice: ma il Signore gli disse: va, perché egli, qui parla di Paolo, è uno strumento che ho scelto di portare, che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re, ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. O anche Atti 20, 24, in cui Paolo stesso parla e dice: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. L'origine dell'incarico dell'apostolato di Paolo è divino, è da Dio. Arriviamo al terzo punto di questa sera, ovvero il messaggio dell'apostolo. Infatti vediamo che Paolo si ritiene il servitore della Chiesa secondo l'incarico che Dio gli ha dato di annunziare nella sua totalità la parola di Dio. Qui il termine utilizzato è completare la loro conoscenza della parola di Dio, perché sicuramente avevano una conoscenza della parola di Dio. Sappiamo che Epafra aveva predicato loro, sicuramente gli aveva parlato dell'opera di Cristo, e Paolo adesso vuole completare ciò che già conoscono, ma magari in parte, o ciò che ancora non conoscono riguardo alla parola di Dio. E poi dà una spiegazione di questo, cioè il mistero, cos'è questa parola di Dio che deve completare? Il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Ho appena letto il versetto 26. Ecco qual è il messaggio che doveva completare: la loro conoscenza di questo mistero. Abbiamo già incontrato questo termine in passato, sappiamo che significa una verità nascosta nell'Antico Testamento e rivelata poi. E quindi di questo mistero, che è stato nascosto per tutti i secoli e le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, questo è il messaggio che l'Apostolo aveva il compito di predicare. Cristo si è manifestato, ha preso vita come uomo in terra ed è venuto qui. Questo è il messaggio stupendo che Paolo doveva predicare. Il mistero incredibile rivelato finalmente al genere umano. E c'è di più, perché questo mistero rivelato annuncia che la salvezza non riguardava solo il popolo di Israele, ovvero il popolo di Dio nell'Antico Patto, ma riguardava anche gli stranieri. Dio ha incluso nel suo nuovo patto anche gli stranieri. Dio ha incluso nel suo nuovo patto anche me e anche te. Questo è il grande messaggio che Paolo doveva predicare. Ed è veramente sbalorditivo. È un grande sollievo per il genere umano. E poi c'è ancora di più. Perché dice che Dio ha voluto far loro conoscere cosa? Cristo in voi. Quindi, noi che eravamo peccatori, estranei ai patti, senza Dio, persi, Dio si è manifestato, ci ha incorporato insieme al popolo di Israele nel suo popolo per essere riconciliati a Dio e Cristo vive in noi. È magnifico questo messaggio. Fa venire la pelle d'oca se ci fermiamo un attimo a riflettere. Eppure non è vero che tante volte lo viviamo con indifferenza, con sufficienza, a volte anche con ingratitudine magari o con apatia. Questo grande messaggio che parla della liberazione e di una speranza per il genere umano e quanto spesso invece lo trattiamo con così tanta indifferenza e apatia. Dio Padre ha mandato il Figlio per incarnarsi e sostenuto dallo Spirito Santo vivere una vita di amore e obbedienza verso il Padre, essendo perseguitato, morendo sulla croce, non per i suoi peccati, non per quelli che aveva compiuto lui, ma comunque morendo sulla croce, risorgendo dai morti, ascendendo al cielo, per la salvezza dei suoi, per la redenzione della sua Chiesa. Cristo in voi. Questo è il messaggio che l'Apostolo Paolo doveva annunziare. E poi questo verso finisce dicendo la speranza della gloria. Questa speranza l'abbiamo già trovata altre due volte in questo primo capitolo di Colossesi, ovvero al versetto 23, dove appunto dice di perseverare nella fede fondati e saldi senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. E poi il verso 5 ancora, dove dice che a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale già avete sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Quindi questa speranza legata profondamente al Vangelo e alla natura del suo messaggio. Entriamo ora invece nel quarto punto di questo brano. Quindi abbiamo visto la sofferenza dell'Apostolo, abbiamo visto l'origine divina dell'incarico dell'Apostolo, abbiamo visto il messaggio dell'Apostolo e adesso vediamo il ministero dell'Apostolo. In cosa consiste il ministero che aveva l'Apostolo Paolo? Esso consiste, dice il versetto 28, nel proclamare il mistero di Dio e lo fa esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza. Così vediamo che il ministero di Paolo è la predicazione del Vangelo di Cristo, questo mistero di Dio, e lo fa esortando ciascun uomo istruendo in ogni sapienza. Quindi vediamo che è un'azione rivolta agli altri ed è un'azione rivolta a ognuno di noi anche oggi. Non sta parlando di un'azione rivolta ad alcuni, ma dice a ciascuno. È qualcosa che riguarda ogni singola persona. Tutti dobbiamo essere esortati e istruiti in ogni sapienza. Questo è ciò che fanno anche i nostri pastori ogni domenica predicandoci. Ed è ciò al quale sei chiamato anche tu. Così, piccolo sprono, non essere pigro nella tua lettura, nel tuo studio della parola di Dio, perché l'obiettivo dell'opera di Cristo è anche quella che le persone possano essere esortate e istruite in ogni sapienza. E vediamo che l'obiettivo di questo ministero di Paolo, come conclude il versetto, è appunto esortando e istruendo ciascun uomo in ogni sapienza al fine di presentare ogni uomo perfetto in Cristo. Così definisce. Ogni uomo perfetto in Cristo. Che gran finale. È incredibile. Ma cosa significa essere perfetti in Cristo? Sicuramente per aiutarci a comprendere meglio questo termine possiamo andare nuovamente nel secondo capitolo, dove abbiamo letto questi primi tre versetti che ci aiuteranno un po' a comprendere meglio i versetti del primo capitolo. Quindi abbiamo visto che nel primo versetto ha identificato il voi del versetto 24 e nel versetto 2 e 3 spiega un po' in cosa consiste questa opera, questo ministero dell'apostolo, che è quello di avere i consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore siano loro dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Quindi vediamo che il prodotto dell'esortazione, dell'istruzione di Paolo, il prodotto del suo ministero è la consolazione dei loro cuori. Un termine che conosciamo molto bene, perché è lo stesso termine che Gesù utilizza per chiamare lo Spirito Santo, in passi come Giovanni 14:16, dove dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Quindi vediamo che l'opera del ministero dell'apostolo ha a che fare con l'abitazione di Dio in noi, con l'abitazione dello Spirito Santo nei nostri cuori, perché poi dice: uniti mediante l'amore siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio che abbiamo visto prima. E prima di andare avanti vorrei soffermarmi solo un attimo su questo piccolo pezzetto dove dice: uniti mediante l'amore, perché l'amore è veramente una caratteristica essenziale per la Chiesa di Dio. Un teologo scriveva che l'unità della Chiesa, che appunto in questo brano la definisce unità attraverso l'amore, scriveva che l'unità della Chiesa non è organizzativa, ma è organica. È Dio per mezzo dell'amore che tiene unita la Chiesa. Leggiamo a tal proposito Galati 3:28, dove dice: non c'è più né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Gesù Cristo. Un'unione organica, non è un assembramento casuale di persone. Un altro teologo definiva l'unità della Chiesa come l'apologetica decisiva per il mondo che ci osserva, citando brani come Giovanni 13:34-35, dove dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E così poi il brano va avanti nel verso 28, dove dice di essere esortati, istruiti in ogni sapienza. Qui al capitolo 2 vediamo che dice: dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Cristo, di Dio, cioè Cristo. E dice: nel quale, ovvero in Cristo, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Tutti, non alcuni, tutti. Cristo è sufficiente. Questo è un altro insegnamento che Paolo sta dando qui. Cristo è sufficiente, non ti serve nient'altro. Ok, ti voglio rivelare dei segreti. Questa è la tua serata fortunata. Vuoi essere intelligente? Conosci Cristo. Vuoi essere saggio? Conosci Cristo. Quello che sta dicendo qui Paolo è che una cosa ti serve: conoscere Cristo. Perché in Lui abita tutta la pienezza della sapienza e della conoscenza. Certamente esistono altre conoscenze. C'è la conoscenza di cose futili, c'è anche la conoscenza di cose utili, c'è anche la conoscenza di cose importanti, ma temporanee. E poi c'è la conoscenza di Cristo, che è l'unica, senza eguali, una conoscenza eterna, l'unica conoscenza per la quale vale la pena vivere e morire. Così, tornando al primo capitolo, arriviamo all'ultimo punto di quest'oggi, ovvero la sorgente della forza dell'Apostolo. Al verso 29 dice: a questo fine mi affatico, un termine che indica un lavorare duramente. E dice: a questo fine mi affatico, lavoro duramente, combattendo con la sua forza che agisce con potenza. E con la forza di Dio, con una forza che viene dall'alto, con una forza soprannaturale, che Paolo combatte le lotte. Allora, non so se cercavi anche tu il segreto di Paolo e altri uomini come lui prima di noi, dei quali possiamo leggere magari nelle Sacre Scritture o nei libri di storia. Qual è il segreto che avevano per essere così forti, per resistere così tanto e non abbattersi e arrivare fino alla fine della corsa? Il segreto è che loro si affidavano completamente alla forza di Dio. E tu a cosa ti affidi? Con cosa combatti? Ti affidi magari alla tua forza? Magari alla tua intelligenza? Alla tua conoscenza? Alle tue capacità? Magari alla tua formazione, anche teologica? A cosa ti affidi quando svolgi il servizio cristiano e quando vivi normalmente la tua vita quotidiana? L'unica forza che ti permetterà di arrivare fino alla fine, senza mollare, senza abbandonare la corsa, è la forza di Dio. Così, questa sera abbiamo visto Paolo che istruisce i Colossesi riguardo alle sofferenze che lui sostiene a favore della Chiesa, della quale lui è servitore per l'incarico divino ricevuto da Dio, di annunziare il messaggio del mistero di Dio, cioè Cristo, esortando e istruendo ciascun uomo per mezzo della forza che riceve da Dio. Però in realtà Paolo fa tutto questo perché lui è discepolo di Cristo. Ciò che sta facendo è solo perché è un uomo che ha ricevuto Cristo, che è stato trasformato dallo Spirito Santo, un discepolo di Cristo che giorno dopo giorno cerca di assomigliare alla sua guida, al suo insegnante, al suo pastore, Cristo stesso. Perché prima di lui Cristo ha sofferto per noi. Prima di lui Cristo ha ricevuto un mandato divino. Cristo era il messaggio stesso che era venuto a portare qui in terra. E Cristo ha svolto il ministero prima di Paolo, esortando, istruendo, consolando, anche guarendo. E lo ha fatto attraverso la forza che aveva in Dio Padre, nello Spirito Santo. Così anche noi, fratelli e sorelle, siamo chiamati a questo. Questo brano parla di Paolo, sì, ma se avete fatto attenzione all'inizio, ho parlato di 5 caratteristiche dell'apostolato, oppure del servizio cristiano, perché queste sono caratteristiche che riguardano anche noi oggi. Ciascuno di noi è chiamato a soffrire per la causa del Vangelo. Cristo l'ha detto dall'inizio. Certamente ci aspetta un finale glorioso dove le lacrime saranno asciugate, dove i pianti saranno rimpiazzati dai sorrisi, dove la malattia lascerà spazio alla salute, dove la sofferenza sarà rimpiazzata dalla pienezza di Cristo, dove il peccato non ci perseguiterà più. Certo, ci aspetta questo glorioso finale, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Possiamo vedere questa speranza di cui parlava anche Paolo? Possiamo gioirne? Possiamo gustarne forse in parte? Ma non è qualcosa che ci riguarda ancora appieno. E Cristo non ci ha mai nascosto che in questa vita invece siamo chiamati a soffrire per la sua causa, per il suo regno. Allora, la domanda per te questa sera è se sei disposto a soffrire per il regno di Dio, perché lo farai sicuramente servendolo, essendo diviso al lavoro, essendo giudicato dai tuoi familiari non credenti, essendo bullizzato a scuola. Ma questo è ciò che siamo chiamati a fare, per un obiettivo ancora più grande, che va verso l'esterno, una sofferenza altruistica, per portare il messaggio di salvezza agli altri. E una cosa che ci può incoraggiare questa sera è vedere il contrasto che c'è tra le due parti che abbiamo visto in questo brano. Da una parte c'è Paolo che soffre, fatica, combatte arduamente, e dall'altra parte ci sono i Colossesi, con Laodiceani, forse si dice, l'SM, eccetera, che invece crescono, vengono consolati, vengono dotati di tutto ciò di cui hanno bisogno per conoscere a fondo Cristo. E questo deve essere un contrasto che ci può incoraggiare tanto anche a noi ogni giorno quando soffriamo per gli altri nel nostro servizio cristiano, evangelizzando e venendo rifiutati, pregando per i nostri fratelli e le nostre sorelle, combattendo in preghiera anche per loro. Sappiamo che se da una parte noi soffriamo, fatichiamo, combattiamo, dall'altra il prodotto è crescita, consolazione e vengono dotati di tutto ciò di cui hanno bisogno per conoscere Cristo. E anche noi, come Paolo, abbiamo ricevuto un ministero con un'origine divina. Tu come credente sei chiamato a essere luce e sale della terra. O pensiamo anche a Matteo 28, 18 a 20, il famoso mandato universale, come viene solitamente chiamato, in cui dice: e Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo di cui abbiamo letto oggi non riguarda solamente l'Apostolo Paolo, riguarda anche me e riguarda anche te. E devi conoscere il messaggio del mistero di Dio. Cristo è venuto in terra per riconciliare il suo popolo a Dio, per pagare per la loro redenzione. Perché questo è il messaggio che sei chiamato anche tu a portare avanti e a predicare. Così il ministero che abbiamo visto essere quello di Paolo nell'esortare, nell'istruire, è qualcosa che riguarda anche te all'interno della tua famiglia, con i tuoi figli, con i tuoi colleghi al lavoro, con i tuoi vicini di casa. E sei chiamato a farlo avendo la possibilità e la promessa di appoggiarti alla forza di Dio per farlo. Allora, cosa farai a questo punto? Ti volgerai indietro e andrai via davanti a questa chiamata perché non sei disposto a soffrire? O perché magari sai che basandoti sulle tue forze, come hai sempre fatto, non resisterai? Coglierai questa sera e svolgerai la chiamata che Dio ci ha dato, che Dio ti ha lasciato da fare qui in terra, sapendo che sì, probabilmente soffrendo, però Dio ti darà tutto ciò di cui hai bisogno per farlo, per adempiere a questa chiamata, dalla conoscenza alla sapienza alla forza, tutto in Cristo. Che Dio ci benedica. Amen. Amen. Thank you.